Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche da parte mia. Ieri sera ci siamo fermati al versetto 9 del Salmo 102. Riprendiamo subito la lettura al versetto 10 del Salmo 102, appunto. A causa del tuo sdegno e della tua ira, perché mi hai sollevato e gettato lontano, i miei giorni sono come ombra che si allunga, e io inaridisco come l'erba. Le parole sdegno e ira sono i termini più forti che puoi trovare nel linguaggio degli ebrei. Il Signore ha sopportato tutto ciò, e forse tu ti domandi perché lo fece. Per il motivo che troviamo scritto in Ebrei 12 al versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Di questo ci è detto maggiormente nei versetti successivi. Leggiamo dal Salmo 102 i versetti dal 12 al 15. Ma tu, Signore, regni per sempre, e il tuo ricordo dura per ogni generazione. Tu sorgerai e avrai compassione di Sion, poiché è tempo d'averne pietà, il tempo fissato è giunto. Perché i tuoi servi amano le sue pietre e hanno pietà della sua polvere. Allora le nazioni temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Noi avremo grazia in Sion. E così abbiamo letto, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Egli morì, come vedi, per la nazione di Israele. L'Evangelista Giovanni, nel suo Vangelo, al capitolo 11, nei versetti 50 e 51, dice che era necessario che uno morisse per la nazione, con queste parole. Non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione? Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Cristo morì per quella nazione, ed egli un giorno ricostruirà Sion, cioè Gerusalemme, quando apparirà nella sua gloria, quando verrà per la seconda volta. I versetti che ora leggerò mostrano come sarà quel periodo quando il Signore regnerà sulla terra come l'unico e vero re. Leggiamo allora dal Salmo 102 i versetti dal 16 al 24. Quando il Signore ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria, egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura e il popolo che sarà creato loderà il Signore. Perché egli guarda dall'alto del suo santuario, dal cielo, il Signore osserva la terra, per ascoltare i gemiti dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, affinché proclamino il nome del Signore in Sion, la sua lode in Gerusalemme, quando popoli e regni si raduneranno per servire il Signore. Egli ha stremato le mie forze durante il cammino, ha abbreviato i miei giorni. Ho detto, Dio mio, non portarmi via a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. Il Signore sapeva che, tramite la sua morte espiatrice, Sion sarebbe stata redenta e ristabilita. Passiamo alla lettura degli ultimi versi di questo Salmo 102. Nel passato tu hai creato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito, tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora e la loro discendenza sarà stabile in tua presenza. Lo Spirito Santo cita questo passaggio in Ebrei 1, nei versetti dal 10 al 12, dicendo «Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine». Vedi, amica, amico in ascolto, noi non avremmo mai potuto sapere che il Salmo 102 era un salmo messianico, se non fosse piaciuto all'autore della Bibbia, lo Spirito di Dio, di rivelare il significato di questa sezione nel primo capitolo degli Ebrei. Il Salmo 102 riguarda il Signore Gesù Cristo e la sua preghiera di tormento, di sofferenza. Questo è il re nel Getsemani. Vediamo la sua umiliazione prima della sua esaltazione, come viene detto in Ebrei 5 al versetto 7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Questo è un messaggio straordinario, e significa che, siccome egli ha sofferto per noi, può simpatizzare con noi, può capirci. Mi piace pensare al Salmo 102 come il Salmo del Getsemani, dove il Signore Gesù stava prendendo i miei peccati sul suo corpo, per poi portarli alla croce, per espiarli completamente. Quale amore ha avuto per me il Signore Gesù, ma quest'amore è anche per te, se tu lo vuoi. Iniziando la meditazione del Salmo 103, non possiamo non considerare che il suo tema principale sia la lode per le tenere misericordie di Dio. A questo riguardo si racconta che anche personaggi storici lo abbiano letto, l'abbiano apprezzato in momenti particolari della loro vita. Esso guarda in avanti verso un nuovo e glorioso giorno. Infatti guarda oltre il millennio, fino all'eternità, dove troverà il suo completo adempimento. Sempre la nazione di Israele si rivolse a questo salmo con fiducia, sia nel passato come ai nostri giorni. E sarà così anche per quelli futuri. Ancora oggi ogni credente trova che il Salmo 103 sia una vera sorgente di forza e luce, come pure un incoraggiamento nel suo cammino di tutti i giorni. Questo è un salmo di ringraziamento per i doni, come pure un salmo di lode per una persona, quella di Cristo. Suppongo che venisse cantato anticamente nel Tempio di Gerusalemme, in un canto a due voci. Il Salmo 103 inizia come una lode singola e finisce in una sinfonia di lode universale. Personalmente ho ritenuto opportuno, per semplicità, dividere il Salmo 103 in questo modo. Ammonizione per il presente, prima parte. Seconda, dichiarazione concernente l'Eterno. Terza, dichiarazione concernente l'uomo. E infine, come quarta parte, la proclamazione per il futuro. Vediamoli quindi dettagliatamente, uno per volta, passando quindi a considerare la prima, cioè l'ammonizione per il presente. E vorrei, amica, amico che ci stai ascoltando, che tu potessi considerare quanto questo sia personale, leggendo i primi due versetti di questo Salmo 103, di Davide. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Nelle parole di questi primi versetti ci viene detto per ben due volte di benedire il Signore. Pensate, due volte nei primi due versi. E ciò senza dubbio rivela qualcosa di importante ai nostri cuori. Una diversa traduzione di questo versetto dice «Benedici il Signore, o anima mia, e tutto ciò che si trova nelle mie profondità più recondite, benedica il suo santo nome». Quindi, con molta chiarezza in questi passi, ci viene detto di lodare, glorificare il Signore. E sempre quando leggo questo salmo riconosco che la cosa migliore che io possa fare è proprio di glorificarlo con tutto il mio cuore. Purtroppo però spesso la mia anima si eleva verso di lui non nel modo che dovrebbe. Oggi esiste un reale pericolo di andare solo con abitudine, con tradizione nei luoghi di culto, osservando il rituale proposto con superficialità, ripetendo a memoria pie banalità senza significato, senza nessun senso. Questo infatti è il motivo per il quale Dio ammonisce il suo popolo in Isaia 29, al versetto 13, dicendo queste parole. Il Signore ha detto, «Poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini». Questo è quello che, purtroppo, molte persone fanno oggi nei confronti di Dio, offrendogli niente più che un servizio reso con le labbra, ma senza amore nel cuore. Ciò avviene perché non c'è nessuna sottomissione alla sua parola e alla sua volontà, limitandosi solamente a seguire dei precetti umani. Noi vediamo questo nelle forme religiose più disparate che ci circondano, ed è piuttosto facile per molti puntare un dito verso di loro e dire «guarda che religione morta è la loro». Amico, amica, la chiesa che tu frequenti ha un'adorazione sincera e viva verso il Signore Gesù? La tua adorazione personale è fatta con tutto il tuo cuore o con le sole labbra? Il mio più grande desiderio è che la mia lode e la tua possa scaturire sempre in modo puro e dalla profondità del cuore, affinché Dio non debba dire di noi queste parole. Questi uomini mi adorano con le labbra, ma i loro cuori sono lontani da me. Il Salmo 103 ci dice «Tutto ciò che è in me, benedica il suo santo nome». La carne, cioè la nostra umanità, non può fare questo. Devo farti una confessione. A volte non posso adorare il Signore come vorrei. E sai perché? Perché la mia carne, la mia natura, non può elevarsi a quel livello. È solamente per mezzo dello Spirito Santo che tu ed io possiamo adorare il Signore in spirito e verità. non dimenticare tutti i suoi benefici. Infatti, è stato così buono con noi che ce ne possiamo rendere conto ogni volta in cui guardiamo indietro nella nostra vita. Nella Bibbia ci sono due altri uomini di Dio che, come il re Davide, ebbero questo pensiero di benedire l'Eterno. Essi sono l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro. Ecco cosa scrisse Paolo in Efesini 1, al versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In questo passo l'Apostolo ringraziava e benediceva il Signore per le innumerevoli benedizioni spirituali che i credenti hanno nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Queste benedizioni riguardano il nostro perdono, la giustificazione, la salvezza eterna, il diritto di essere diventati figli di Dio e di essere eredi e coeredi in Cristo, senza contare l'assistenza continua di un Padre premuroso, attento al nostro bene. E tu, amico, amica che ci stai ascoltando, puoi benedire Dio per tutte queste cose? Ascolta quali altri motivi aveva l'Apostolo Paolo per benedire il Signore della sua vita. Egli scriveva infatti in Seconda Corinzi, al capitolo 1, versetti 3 e 4, queste parole. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. In questi versetti, Paolo ha come motivo di benedizione il fatto di aver conosciuto l'Iddio misericordioso e consolatore, che sa sempre consolare chi si può trovare in qualche afflizione, dandoci così di avere l'esperienza per consolare poi chi soffre. Tu, amico, amica, conosci questo Dio misericordioso, questo Dio che consola? Sappi che Egli è in questo momento lì, proprio vicino a te, che ti tende una mano per aiutarti nella tua difficoltà, se tu lo vuoi. Oltre all'Apostolo Paolo, anche l'Apostolo Pietro poteva dire di Dio queste parole. Leggiamo a tal proposito in Prima Pietro, capitolo 1, versetti dal 3 al 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Pietro ringraziava, benediceva il Signore Dio per l'opera perfetta compiuta da Cristo Gesù, che ha dato modo a chi ha posto in Lui la fede di rinascere spiritualmente. Ed ora, essendo rigenerato dallo Spirito Santo, possiede un'eredità perfetta, conservata per Lui nei cieli per l'eternità e anche la certezza di essere con Gesù per l'eternità. Tutti coloro che hanno posto la fede in Gesù come loro Salvatore possiedono questa certezza. È anche la tua? Se non puoi rispondere affermativamente, amica, amico, cosa aspetti a prendere questa decisione che trasformerà la tua vita? Gesù ti sta aspettando. Non farlo aspettare per molto, perché domani non puoi sapere se lo troverai ancora. La Bibbia dice che oggi è il giorno della salvezza, perché il domani non ti appartiene. Dopo l'ampia esposizione riguardante il primo argomento, passiamo a considerare il secondo, che ha come tema la dichiarazione concernente l'Eterno, ossia tutte le cose che Lui fa o può fare. Leggiamo quindi il terzo versetto dal Salmo 103. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Sono dell'opinione che questo versetto parli piuttosto dell'era futura del regno di Dio, nel quale ci è rivelato piuttosto chiaramente ciò che Egli farà, guarendo malattie sia fisiche che spirituali. In Isaia 33, al versetto 24, troviamo infatti scritto che nessun abitante dirà «Io sono malato». Il popolo che abita a Sion, cioè in Gerusalemme, ha ottenuto il perdono della sua iniquità. Credo fermamente anche che questo versetto si riferisca ai nostri giorni, perché quando un'anima riconosce il suo peccato e crede in Gesù come suo Salvatore, riceve gratuitamente non solo il perdono dei suoi peccati, ma se è nella volontà di Dio, anche la guarigione delle sue malattie fisiche. Sia che una guarigione fisica avvenga, sia che non avvenga, la cosa importante è che ci sia una guarigione spirituale. Le due guarigioni non sono legate. Ci sono persone che hanno ottenuto il perdono dei loro peccati e che muoiono in seguito a una malattia. È evidente, come pure Tante persone guariscono da gravi malattie e non hanno chiesto a Dio di perdonare i loro peccati. In ogni caso, questo è importante ricordarlo. La questione del peccato deve essere sistemata e il mezzo è Gesù Cristo. Cristo è stato crocifisso per le nostre colpe. Egli fu innalzato per la nostra giustificazione e noi non possiamo essere perdonati finché non veniamo giustificati per la nostra fede in Cristo. In 1 Pietro 2, al versetto 24, citazione tratta da Isaia, capitolo 53, versetto 5, leggiamo queste parole. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Ma guariti da cosa? Guariti dai nostri peccati, dalla conseguenza che ne deriva, cioè il giudizio e il castigo eterno nello stagno di zolfo e di fuoco. Caro amico, questa è la guarigione più importante della nostra vita. Con questa guarigione avrai la forza, avrai la possibilità di affrontare ogni malattia fisica che il Signore permetterà nella tua vita. Continuando con la lettura del quarto versetto del Salmo 103, vi troviamo un'altra grazia che il Signore fa per noi. Leggiamolo. Egli salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Come abbiamo già detto, dobbiamo riconoscere il fatto che molti fra i migliori servitori di Dio sono stati malati e afflitti, e non sono stati sempre guariti. L'Apostolo Paolo era uno di questi. Egli aveva una spina nella sua carne, cioè un'infermità fisica, come ci è detto in 2 Corinzi 12, nei versetti dal 7 al 12. E perché io non avessi a insuperbire, per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Dio gli aveva risposto, la mia grazia ti basta. E Paolo alla fine seppe accettare questa infermità senza protestare, anche se credo che è una possibilità per tutti essere guariti fisicamente. John Milton, un grande scrittore, e altri come lui rimasero ciechi fino al giorno della loro morte. Cosa dovremmo dire allora su queste persone? Hai l'audacia ad affermare che qualcosa è andato storto per il fatto che queste persone non sono state guarite? È meraviglioso essere guariti, ma ciò non fa sempre parte del piano di Dio. Bisogna capire una cosa. Alcuni dei migliori servitori di Dio non hanno mai sperimentato la completa guarigione fisica, perché imparassero a dipendere maggiormente da Dio stesso e in questo modo glorificarlo. Il versetto quinto del Salmo 103 continua nell'enumerarci altri aspetti della grazia di Dio. Leggiamolo. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Quali possono essere questi beni che ci vengono qui manifestati? Essi sono certamente anche i beni materiali, il possedere un lavoro. Oggi infatti la maggior parte delle persone qui in Italia vive discretamente e non soffre assolutamente la fame. Ritengo però che oggi uno dei peccati più comuni a moltissime persone sia quello di lamentarsi, di non essere mai contenti di ciò che si ha. Ma ritengo che questo versetto si riferisca anche ai beni spirituali che Dio ci ha dato e di cui dobbiamo far partecipi altri, iniziando dalle parole di grazia, di amore che possiamo dire per consolare e testimoniare del Vangelo coloro che ancora non lo conoscono. Infine, l'ultima parte del versetto che stiamo considerando riguarda l'opera che Dio compie in chi gli appartiene, cioè egli ti fa ringiovanire come l'aquila. Nel campo di lavoro spirituale per il Signore non esiste l'età del pensionamento, anzi, egli opera un vero miracolo che nessuna medicina può fare. Ci ringiovanisce, ci dà nuovo vigore, nuove forze, affinché possiamo portare sempre molto frutto per la sua gloria. Leggiamo ora i versetti 6 e 7 dal Salmo 103. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Dio ha fatto conoscere le sue vie a Mosè, e tuttavia i figli di Israele, pur vedendo i suoi grandi miracoli, non capirono molto. Allo stesso modo, esistono anche oggi molte persone come loro. Queste, infatti, pur riconoscendo certe verità fondamentali della parola di Dio, non accettano Cristo come loro Salvatore e non entrano nelle vie di Dio per fare la sua volontà, per essere perdonati e salvati. Tu, amica, amico, sei uno di questi? Io spero proprio di no, e ti invito a considerare ciò che ci è detto nel versetto seguente, che dice: «Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà». Allora, amica, amico, ciò di cui oggi abbiamo bisogno, più bisogno, è la grazia, la bontà, la pietà, la clemenza di Dio che ci è offerta in Cristo Gesù. Prima di passare oltre, ascolta come delle persone seppero rivoluzionare il mondo facendo conoscere l'amore di Dio. Se c'è qualcosa di straordinario nella storia del mondo, è l'immenso sviluppo avuto dal cristianesimo. Il fatto che si sia sviluppato in tutto l'impero romano in un tempo relativamente breve, prima di conquistare la terra intera, sembra incredibile se si pensa che il fondatore di questa dottrina è un uomo subissato di insulti, di derisioni, di percosse. È stato inchiodato su una croce vicino a Gerusalemme. Ma il fatto è che quest'uomo era il figlio di Dio che si sacrificò per la salvezza del mondo. Questo era il messaggio che i primi cristiani predicarono nel mondo: Gesù Cristo crocifisso. Immaginiamo l'opposizione che questo messaggio dovette incontrare quando si presentava davanti alle persone, che certamente non erano degli sprovveduti, perché da un lato c'erano dei giudei religiosi e dall'altro dei greci familiari con la filosofia. Penso proprio che molti, udendo questa predicazione, alzassero le spalle dichiarando che era pura follia. Ebbene, amici in ascolto, questa folla di cristiani ha vinto le avversità. È proprio questa fu la dimostrazione della potenza del Vangelo, del suo valore divino, Gesù Cristo crocifisso. E con questo pensiero voglio lasciarvi questa sera. Io voglio salutarvi, voglio augurarvi un buon riposo, e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.